Rock your mouth. E buonasera e bentornati su Gonna Rock Your Mouth. Qui questa sera come c'è sempre Giorgia e Anna alla regia,
che saluta come tutte
come
le sere.
E oggi siamo tornati in formazione standard dopo la puntata scorsa con il professore Massimo Bustreo, che potrete trovare in podcast, perché qual è la novità? Abbiamo un podcast
finalmente, potete farvi la maratona di Gonna Rock Your Mouth in caso vi mancassimo tantissimo.
Ovviamente su www.radioyum.it. Ma Giorgia, oggi di chi parliamo?
Oggi parliamo di un gruppo che è stato il fondatore del Britpop, ossia gli Oasis, il gruppo ormai sciolto purtroppo, formato da Noel Gallagher e Liam Gallagher, i fratelli Gallagher, che appunto sono stati rispettivamente la voce e il chitarrista. Mm-hmm. Ma tu, Cinzia, come li hai conosciuti?
Io li ho conosciuti studiando, nel senso che nel mio grande passato da musicista chitarrista, perché ho iniziato come chitarrista per poi passare al basso, una canzone...
Sai che tipo tra i bassisti e i chitarristi c'è una faida?
Ma ti direi di più, io volevo iniziare come bassista, mio padre mi ha costretto a iniziare come chitarrista e poi per fortuna, sfortuna, la mia chitarra si è rotta, quindi ho detto bene, passiamo al basso.
Vedi, questa è una storia da futura rockstar che hanno sempre problemi con i genitori,
esatto.
Comunque sia, tornando agli Oasis.
Ho studiato, cioè mi è stato spiegato come suonare una delle canzoni più belle degli Oasis, di cui non dirò il titolo perché l'abbiamo in scaletta, ragazzi, e dopo ne parleremo.
Sì, poi la sentirete sicuramente. Comunque anch'io diciamo che ho sempre conosciuto gli Oasis perché mia sorella Sara era una grande fan, che saluto da
casa. Tua sorella c'entra molto nelle tue storie con la musica?
Nelle mie storie con la musica devo ammettere di sì, anche perché ultimamente lei è una chitarrista, quindi si apre ancora la faida e ha imparato a suonare quella famosa canzone con la chitarra e io la canto, giustamente, perché siamo le sorelle Gallagher, speriamo senza litigio dei poveri. Comunque sia, lo stile che contraddistingue gli Oasis e che ci piace è quel mix tra il rock anni 70 e il rock and roll, un rock al tempo stesso ruvido ma anche melodico, che ha appunto dato il significato al termine Britpop e che ha reso gli Oasis famosi al di là di tutti i loro litigi, delle loro questioni personali.
Ma lo sai che si stima che abbiano venduto oltre 70 milioni di dischi nel mondo, di cui 18 milioni solo e soltanto nel 1996?
Sì, dove insomma erano usciti... pochi album nel 1996,
esatto. Erano,
però,
diciamo, quasi, non dico all'inizio, ma più o meno. Hanno piazzato 8 singoli al primo posto nel Regno Unito e 22 singoli erano consecutivi nella top 10 inglese e raccolte tantissimi premi, diciamo. Ma ascoltiamoli.
I dream of you and all the things you see.
Ed è meraviglioso stare qui in studio con Slide Away sparata nelle orecchie al massimo volume. E Slide Away, che è il singolo promozionale dell'album di esordio degli Oasis, Definitely Maybe, l'album appunto di debutto, che è stato pubblicato il 29 agosto del 1994 ed è il preferito dai fratelli Gallagher.
Che subito si schiera qua, babba.
Esatto, beh, sì, no, si schierano i fratelli Gallagher, non io. Io poi dirò qual è il mio.
Si schierano, ho detto.
Mi sentivo sotto attacco. Comunque sia, Cinzia cara, l'album ha un titolo ossimorico, infatti la traduzione di Definitely Maybe è decisamente forse. Cinzia
sono
mi
le
ha
nove
guardato
di sera. Ti perdono solo perché sono le nove passate, va bene?
Vabbè, parliamo degli Oasis, che se no mi offendo tantissimo perché mi stai dissando tu in questa puntata.
Per una volta.
Comunque sia, ti racconto una curiosità.
Vai, dimmi.
Questo titolo, decisamente forse, sarebbe stato tratto da un poster che ebbe un enorme successo di pubblico e di critica, quest'album, e si piazzò direttamente alla prima posizione delle classifiche di vendita del Regno Unito. Mm-hmm. E fu premiato con ben 7 dischi di platino. E le canzoni che sono, diciamo, più note di quest'album sono Shake Maker, Live Forever, Cigarettes and Alcohol, molto programmatico, mm-hmm, della band, Rock and Roll Star, che io tra l'altro ho sentito dal vivo cantata da Liam agli scorsi A-Days Festival.
Ah, che bello, ti invidio, basta.
Sì, Supersonic c'è anche, di cui io l'ho conosciuta soprattutto per una parodia che ha fatto Mark De Hammer.
Lo sai che lo seguo anch'io? Io mi diverto guardando il suo canale YouTube.
Sì, era tipo tra l'altro nelle canzoni con testo senza senso, dove lui aveva fatto uno sketch divertentissimo che consigliamo, recuperatelo.
Andate a seguire Mark De Hammer su YouTube.
Esattamente. Comunque, Definitely Maybe ha venduto il maggior numero di copie come album d'esordio nel minor tempo possibile. Soltanto nel 2006 è stato superato da un album degli Arctic Monkeys, Whatever People Say I Am, That's Why I'm Not.
Madonna, come l'hai pronunciato.
Esattamente, proprio da maestrina. Il disco appunto Definitely Maybe, non quello degli Arctic Monkeys, è appunto quello che ha venduto più di 1 milione di copie negli Stati Uniti ed è alla 50ª posizione della Billboard
200,
esattamente. Beh, sì. Grazie dell'aiuto.
Prego.
Sono sempre le 9 di sera.
Ma io direi di fare un passo indietro e dire chi sono gli Oasis. Ovvero, i fratelli Gallagher sono gli unici membri della formazione originale che vi hanno fatto parte fino al 2009, effettivamente.
Sì, l'anno in cui gli Oasis
sono sciolti, esatto,
sono
finiti male.
Ma come partiamo
dalle origini.
Dimmi di più, Cinzia.
Ok, allora nel 1991 a Manchester. Tu che team sei? Manchester o Manchester?
Manchester,
ragazzi. Si costruirono quelli che sono i Rain, ovvero Liam Gallagher alla voce, Paul Arthurs alla chitarra, Paul, oh mio Dio, il cognome, amico miei, Paul McGigan, giusto? Sì, al basso.
Perché i bassisti hanno sempre dei nomi?
Perché noi siamo persone complicate. E Tony McCarroll alla batteria, in sostanza.
Comunque mi è venuta in mente una cosa su Manchester. È come zoccali zoccali.
No, non è vero, ragazzi. Se mi incontrate sono zoccali. Per favore, grazie, ciao. Ma comunque, poco dopo ai quattro si aggiunge anche Noel come chitarrista e voce, e Liam suggerì il nuovo nome. Fondatore del gruppo era Paul Arthurs, che chiamò Liam suo compagno di scuola quando il fratello piantò il gruppo, in sostanza.
Sì, quindi diciamo i fratelli originali non erano i fratelli Gallagher, ma erano
esatto.
I fratelli Arthurs, ma i fratelli Gallagher hanno soppiantato gli altri, insomma.
È vero.
Bene.
E niente, come dicevamo prima, il gruppo conobbe la fama con Definitely Monkey. Definitely Maybe.
Sono le 9.
Raga, non ce la facciamo più.
Diciamolo
basta.
In italiano,
definitivamente forse. E che è stato pubblicato dall'etichetta Creation Records. Prevede, diciamo, un nuovo batterista poi all'interno del gruppo.
Sì,
si cambia la formazione.
Perché al di là dei fratelli Gallagher, poi cambiano tutti quanti i componenti degli Oasis e
realizzarono appunto quello che è il secondo album, ovvero What's the Story Morning Glory del 95, che ha venduto 22 milioni di copie e che, diciamo, non lo so, da quel momento
la Gold Oasis mania, insomma.
Esatto, precisamente.
Ma quindi ascoltiamo
altra musica,
visto che noi non sappiamo più parlare. Raga,
to be whatever.
Whatever è una canzone scritta da Noel Gallagher e pubblicata esclusivamente in singolo il 18 dicembre 1994. Infatti, fino al 2010 si è trattato dell'unico singolo del gruppo a non essere mai stato pubblicato su nessun album. È stato escluso da What's the Story Morning Glory, secondo album appunto della band del 95, perché ritenuto troppo lontano da quelli che erano i ritmi e il sound del disco, possiamo dire. E non figurò nemmeno nel Greatest Hits della band, ovvero Stop the Clocks, giusto, del 2006.
Scusa, ero ammaliata dalla tua voce suadente alle 9 di sera.
Mi sto svegliando, cioè invece di andare a dormire io adesso mi sveglio la sera.
Si vede, anche Anna è d'accordo in regia.
Ma comunque compare invece in Time Flies.
Eccoci.
Me l'hai chiamata in sostanza.
Sì, è vero, questa era un po' gufata.
Grazie mille. Il singolo esordì al terzo posto della classifica britannica dei singoli, il primo singolo degli Oasis ad entrarvi, ed è soltanto il primo perché poi tutti gli altri in realtà sono sempre arrivati un po' nella top 5.
Sì, sempre successissimi.
Esatto, tranne Lord Don't Slow Me Down.
Infatti non ci ricordiamo tutti gli altri singoli, ma Lord Don't Slow Me Down onestamente non mi suona. Recupererò,
forse
magari
lo ascolteremo dopo fuori onda per capire un po' di che cosa stiamo parlando. Ma comunque Neil Gallagher ha affermato di aver scritto il brano in 10 minuti, prendendo ispirazioni dalle parole che spesso la madre Peggy diceva a lui e ai suoi fratelli, ovvero quando la madre immaginava un loro futuro, lei diceva sempre "You're free to be whatever".
Che
ovvero,
brava mamma,
vero, il sogno di tutti. Però, nonostante questo, il cantante Neil Innes, autore di...
Il famoso cantante Neil Innes, ma chi è?
Vabbè, uno. Autore di How Sweet to Be an Idiot, già il titolo dice tutto, citò in giudizio gli Oasis per plagio e ottenne il riconoscimento dei diritti d'autore del testo, in particolare proprio per la frase che dice "I'm free to be whatever".
Questa è davvero allo stesso livello nei Nirvana italiani che avevamo
è vero, esatto,
per plagio. Comunque sia, parlando di nomi, sai da dove viene il nome degli Oasis?
Dimmi.
C'è una prima teoria che appunto afferma che il nome derivi da un quartiere di Manchester in cui la band è cresciuta e dove il nome Oasis indicava una compagnia di taxi e oltre che una catena di negozi di vestiti da donne, un ristorante indiano
tutto.
E un club dove i Beatles avevano suonato all'inizio della loro carriera, forse
Beatles,
il motivo decisivo, ma ci sono altre storie.
Sì, io in realtà ne conoscevo un altro, vero? Infatti ispirato da un poster appeso ai muri della sua stanza del cantante Noel, mi sembra, riportava la scritta Oasis Leisure Center in Sweden.
Aspetta, forse era Liam.
Liam, giusto. La scelse perché gli piacquero le immagini che evocava, in sostanza. Nel 2016, appunto, Liam quindi ha dichiarato che questo nome continuava a spuntare. Mi hai rotto il ritmo della
cita. Vai, cita.
Allora, Liam ha dichiarato che questo nome continuava a spuntare così, decidemmo di farlo un po' nostro. E oltre affermò anche che non sono sicuro si trattasse dell'Oasis di Sweden, ma era presente sui poster degli Inspiral Carpets.
Ma parliamo degli Oasis come gruppo al loro inizio e appunto parliamo anche delle loro origini. Infatti Liam era il terzo e ultimo figlio di immigrati irlandesi trasferiti a Manchester, della già citata Peggy e di Thomas Gallagher. La sua infanzia e quella degli altri suoi due fratelli, Paul e il celebre Noel, era stata segnata dalle violenze del padre alcolizzato, che però risparmiava Neil.
Neil, hai fatto un nome tra Noel e Liam.
Liam, intendevo dire. E che ha però profondamente segnato Noel e Paul, e ha provocato anche la loro balbuzie. E appunto in una notte dell'84, per questo motivo Peggy,
aspetta,
la madre,
84? Di orwelliana memoria!
Adesso lascio lo studio. Ti sto dicendo una cosa seria.
Vai.
Insomma, la madre ha deciso di lasciare la casa insieme ai figli. E Liam e Noel sono stati appunto per questo degli adolescenti difficili, incline alla rissa, al furto. E Liam si è appassionato alla musica, sai, come Cinzia.
No, dimmi.
Andando nell'88 a sentire un concerto degli Stone Roses insieme a Noel, che era già un affermato chitarrista. E i due insieme fondarono appunto i Reigns, di cui hai parlato prima, che aprì per la prima volta un concerto dei The Verve ad Amsterdam. Tra l'altro Liam Gallagher, quando l'ho sentito al High Days, ha aperto il concerto di Richard Ashcroft.
Quindi diciamo che ha fatto proprio un passo in avanti nella sua carriera.
Un passo in avanti gigante. Comunque ricordiamo questo primo concerto perché durante il viaggio ad Amsterdam gli Oasis si sono fatti sbattere nella stiva, quindi in particolare Liam per eccessi con l'alcol, e questo è, diciamo, programmatico di quello che avverrà in futuro. Ma continuiamo ad ascoltare per amore la musica. Questo è quello che succede fuori onda, e questa era Don't Look Back in Anger, la mia canzone preferita del mio album preferito, che appunto avevo anticipato.
Quando dicevi che prima ti volevi schierare, adesso ti stai schierando effettivamente.
Sì, io mi schiero con What's the Story Morning Glory, album del 1995, ma si schiera con me anche tutte, si schierano con me le classifiche musicali che l'hanno gli hanno dato anche un disco di platino nel Regno Unito, e appunto brano scritto da Noel Gallagher come la maggior parte dei brani del gruppo, ma anche con la voce di Noel. Di solito era Liam la voce, quindi un brano diverso che è stata indicato anche dal Q Magazine come la 20ª canzone più bella di tutti i tempi, e non posso che
solo
essere
la ventesima, solo la 20ª, io volevo più in alto, cioè di più.
Senti, di tutti i tempi ci sono tante canzoni.
Sì, dai, scherzo. Ma lo sai che Neil Gallagher, Neil, anch'io, va bene, Noel Gallagher,
scusaci Noel,
parlando della canzone ha affermato: mi ricordo un incrocio tra All the Young Dudes e il riassunto di qualcosa che potrebbe essere stato scritto dai Beatles.
Molto, molto, molto modesto.
Modesto, vero? Mentre sul personaggio di Sally, cui fa riferimento nel ritornello della canzone, ha commentato: al momento non conosco nessuna Sally. Sai, era solo una parola che ci stava bene. Avrei potuto usare qualsiasi nome di ragazza.
E invece è toccata la mano a Sally.
Noel ha poi dichiarato che il personaggio di Lila, si pronuncia,
sì,
così, sì,
Laila.
Del singolo del 2015, è la sorella di Sally. Nell'intervista
Visionable,
grazie.
Visibile, insomma.
Vabbè, io volevo fare il termine gnegne, ma tu mi blocchi.
Dai,
vabbè,
vai avanti, Cinzia.
Che è un DVD, una special edition della raccolta di Stop the Clocks, che già citavo prima. Lo stesso Gallagher ha rivelato che una ragazza un giorno gli si è avvicinata e gli ha domandato se per caso Sally non fosse la stessa ragazza della canzone Sally Cinnamon degli Stone Roses.
Sì, ben di cui i due fratelli Gallagher erano fan.
Esatto. Noel ha replicato che non ci aveva mai pensato, ma che poteva essere una buona idea, quindi gli ha pure rubato questa idea, possiamo dire.
Sì, alla povera ragazza.
Senza darle i diritti. Ma Noel ha anche ammesso che alcuni versi del brano sono dei chiari riferimenti al celebre John Lennon dei Beatles.
Sì,
insomma,
il frontman dei Beatles. Ma proprio perché hai citato i testi, facciamo una sorta di Rock Between the Lines prima del tempo.
Ok, quindi possiamo non essere seri.
No, facciamo un Rock Between the Lines non serio, perché non penso che riusciremo a tenere la serietà per più tempo che per quello destinato. Comunque, il verso Revolution from my bed è probabilmente un riferimento ai leggendari Bad Hens pacifisti di Lennon del 69, mm-hmm, appunto. E l'intro ricorda appunto quella della canzone Imagine al piano, soltanto che
con la chitarra lui la fa.
Esattamente. Il titolo del brano invece forse è ispirato alla canzone Look Back in Anger di David Bowie,
di cui abbiamo parlato tanto tempo fa. E che ti dico io di più? Da brava studentessa di CMP mi ricordo un film di Tony Richardson, Look Back in Anger,
tra l'altro tratto dall'opera di John Osborne, Look Back in Anger, quindi hai perfettamente ragione.
1959, adesso forse sto esagerando, ma mi sembra che sia questa la data.
Sì, che io conosco assolutamente perché c'è Richard Burton, uno dei miei attori preferiti. Qui strizziamo l'occhio a Full Metal Jacket parlando di cinema.
Esatto, Anna infatti sta apprezzando, mi fa gli applausi dalla regia.
C'è Anna che si sta praticamente... Vabbè, andiamo avanti. Senza badare all'entusiasmo di Anna. Mentre il verso Stand up beside the fireplace and take the look from off your face si riferisce a un episodio dell'infanzia dei fratelli Gallagher, e con questa frase infatti vennero rimproverati una volta dalla madre mentre stavano cercando di fare una foto di famiglia. Cioè, state dritti davanti al camino. E Noel ha anche assunto di aver assunto dei stupefacenti.
L'ha ammesso di aver assunto degli stupefacenti, però...
Ma parleremo di queste cose, cioè di stupefacenti ovviamente, più avanti. Adesso continuiamo a parlare degli Oasis e di questo bellissimo album.
Ah, ok, allora per...
Ci si era distratta.
Sì, scusate, per molti questo album rappresenta il riassunto del movimento Britpop degli anni 90. Infatti ci sono un sacco di titoli che sono entrati proprio nella storia della musica, come anche uno di cui parleremo più avanti, che ancora non voglio dirvi come si chiama, ragazzi,
sì,
mi dispiace.
Ormai l'avrete,
capito. Sicuramente capito. Noel aveva definito il sound dell'album come Riot Music. Riot significa rivolta in inglese, qualcosa di simile. E per la copertina si decise di prendere spunto da questo concetto e l'idea iniziale fu ispirata da Brian Cannon, fu quella di una persona seduta su un tavolo vicino a una bomba in cucina che sta prendendo fuoco.
Cosa
in sostanza
che non c'entrava molto, per questo è stata scelta la foto che sappiamo, ossia la foto di due persone che si incrociano, che per cui tra l'altro furono scattate tantissime foto, ma fu usata soltanto la prima.
Benissimo, allora continuiamo ad ascoltare. We'll be right back. Nell'estate del 1996 gli Oasis erano considerati, per usare proprio le parole di Noel Gallagher, la band più grande del mondo.
Sempre molto molto.
Secondo il chitarrista, infatti, gli Oasis erano più grandi, oso dire, di Dio. Queste sono le sue parole, eh.
Mamma mia!
L'incredibile successo commerciale dei due album precedenti avevano infatti proiettato gli Oasis in quasi tutti i telegiornali, le riviste e i programmi televisivi. La pressione...
Cioè, Dio non poteva stare nei telegiornali e sulle riviste.
No, no, Dio aveva soltanto la chiesa. Wow! La pressione mediatica, d'altro canto, rischiava seriamente di condurre all'eccesso opposto. Infatti nel 97 i membri degli Oasis furono invitati al numero 10 di Downing Street del neoeletto primo ministro britannico.
Tony Blair. Dio è stato invitato da Tony Blair.
Mi sa di no. La popolarità degli Oasis era all'apice. La stampa musicale e le band si rendevano conto che a quel punto era, diciamo, come toccare la vette ineguagliabili, possiamo dire.
Sì, ma nonostante ciò non era tutto rose e fiori, come si suol dire. Infatti vi era instabilità e conflitti interni che minacciavano seriamente il futuro della band. Infatti, in numerosi concerti del 1996, Liam si rifiutò di cantare, adducendo scuse tipo il mal di gola, tipo quello che sentirete nella mia voce adesso, che è bassa. Non sono il nuovo collega Giorgio di Cinque, sono sempre io. Vabbè, Liam presenziò comunque in sala, ma canzonò anche Noel da un balcone durante le registrazioni. Mi sto immaginando la scena.
Si volevano
bene.
In
un'altra occasione cambiò i versi delle canzoni, spuntandola però durante l'esibizione. E a Charlotte continuò il tour, però a un certo punto Noel perse la pazienza e annunciò per la prima volta l'intenzione di lasciare la band, cosa che poi effettivamente fece.
Eh già.
Però parliamo di Be Here Now, il singolo che doveva essere l'album, che doveva essere appunto un che è un insieme di due album che dovevano essere separati
e che poi sono stati uniti,
esatto,
insieme. Ok, mentre proprio parlando dell'album, io vorrei fare riferimento un attimo alla settima traccia dell'album.
La settima,
mi piace il numero 7. Fading Out. A suonare la chitarra il famoso attore statunitense Johnny Depp. Lo sapevi? In un'intervista del 97 al mensile Rolling Stones, Noel ha raccontato che l'idea... Cosa?
Sto guardando Anna che sta facendo acqua per applaudire, scusate.
Vabbè, a Rolling Stones, dicevo, è stato raccontato che l'idea nacque dopo una sbronza su una spiaggia dei Caraibi. E qui non lo so, niente, basta. Come sempre per fare le marchette agli Yule Metal Jacket qua.
Esattamente, delle pubblicità molto velate. Comunque sia, Liam in questo periodo era al centro dell'attenzione mediatica perché era stato arrestato nel 96 per detenzione di cocaina. Quindi siamo, inizia la parte vietata ai minori di circa 90 anni del programma. E appunto lo studio fu spostato ad Abbey Road, la celebre strada tra l'altro dei Beatles che attraversano
la strada. Ma lo sai che ci sono stati un sacco di atti vandalici a Abbey Road proprio per questa cosa? Chi rubava i cartelli, chi faceva...
Vabbè. Tutti i muri di Abbey Road sono dipinti, ma ne parleremo nella
in un'altra puntata
sui Beatles. E appunto le registrazioni furono influenzate dal fatto che si consumava in studio tantissima droga. Viva la cocaina, no scherzo, non danniamo la cocaina. Perché infatti quest'album, proprio per questa caratteristica, è stato forse il peggiore degli Oasis.
Esatto, io ti dirò una cosa molto interessante. che appunto ha reso questo album forse un fallimento, ma i fratelli Gallagher ebbero proprio a che ridire su questa cosa. Infatti ti direi...
Sì, esattamente, non lo diciamo noi dalla nostra altezza, ma
lo dicono Dio qua, no? Dicevamo.
Esattamente.
E infatti Noel dice qualcosa come: è il suono di un gruppo di ragazzi con la droga in studio che se ne fregavano di niente e di nessuno. Non c'è proprio basso, non so che cosa sta succedendo. E tutte le canzoni sono davvero lunghe e i testi sono una merda. E per ogni mille secondi in cui Liam dice una parolaccia c'è un riff di chitarra che sembra un po' Wayne's World.
Onesto, ma indipendentemente da quello che pensa Noel, è un grandissimo disco e ne vado fiero. È solo un po' lungo, disse Liam Gallagher.
E niente, continuiamo ad ascoltarlo.
Little by little, we'll do your life, they're slowly falling off.
by little, gli Oasis un passo alla volta tornano al successo dopo due album un po' sottotono come Familiar 2 Millions e Standing on the Giant's Shoulders. Questa è appunto la canzone di Hidden Chemistry che nel 2002 ha riportato gli Oasis al loro stile originale e appunto nel videoclip che vede Noel che appunto fa il mendicante, chiede con la sua chitarra delle monete per la strada ai passanti. Il videoclip vede la partecipazione dell'attore Robert Carlyle, noto per aver recitato nel film come Trainspotting, proprio a sottolineare la presenza della droga sempre, comunque.
Always with the droga, my friend. Ma lo sai, io ti volevo raccontare di una curiosità.
Una curiosità.
Non so se tu conosci la battaglia del beat pop.
Raccontamela.
Va bene. Allora, torniamo un passo indietro però, perché dobbiamo tornare all'anno precedente alla realizzazione del disco What's the Story, Morning Glory. Ovvero, le due band più famose del periodo, diciamo i Blur e gli Oasis, avevano ottenuto un buon successo musicale e avevano iniziato a fare breccia anche negli Stati Uniti. La rivalità tra i due gruppi infatti è stata montata e amplificata ad arte dai media, ovviamente, dai media britannici infatti.
I media che sono sempre lì a
rovinare
tutto. Volere il sangue.
Sangue. E infatti coniarono addirittura l'espressione band battle, appunto la battaglia tra le band, che contribuì ad accendere un po' quella che è la fama e il seguito fino a invadere proprio le pagine delle riviste e gli schermi delle televisioni di mezzo mondo. Le cose vennero a capo quando le due band decisero di pubblicare i singoli dei loro album di imminente pubblicazione, possiamo dire lo stesso giorno, ovvero il 14 agosto 1995.
Lo stesso giorno. E chi ha vinto questa battaglia?
Lo vuoi proprio sapere così a caldo? Anzi, a freddo? La battaglia è stata vinta per 274.000 copie vendute contro le 216.000. È stata vinta dai Blur. Oh mio Dio! Avevano vinto i Blur, quindi. Però diciamo che in realtà sul lungo periodo mi sa che hanno vinto gli Oasis, vero?
Sì, con le copie vendute eccetera hanno sicuramente vinto gli Oasis, ma hanno davvero vinto perché in questi anni di cui stiamo parlando, dal 2002 fino appunto al 2009, diciamo la battaglia si è spostata da fuori a dentro il gruppo. Infatti dopo alcuni album pubblicati, tra cui Don't Believe the True del 2005 e l'album The Best Of Stop the Clocks e Dig Out Your Soul, il settimo album in studio della band, il 28 agosto, a tre date dalla conclusione della tournée, Noel Gallagher comunica quello che davvero ha reso tristissimi noi fan degli Oasis, ossia dopo aver lasciato il palco della Rock and Sane a pochi minuti dall'esibizione, sancisce la fine del gruppo. Era il 28 agosto del 2009.
questa era una canzone triste, per un momento triste.
Grazie di averlo detto.
Con questo pathos, vero?
Esattamente, questa canzone è triste anche perché a me ricorda il film The Butterfly Effect, un filmone bellissimo che è anche molto triste, che vi consiglio di vedere, se vi racconto la trama vi spoilerò tutto. Comunque sia, i fratelli Gallagher hanno litigato.
Comunque,
la madre,
come sempre,
Peggy, che li aveva sostenuti, si è stancata pure lei di sentirli litigare. Ma tu sai che cosa ha fatto Liam quest'estate?
No, che è successo? Che ha fatto?
Ha scritto su Twitter al fratello: facciamo la pace. Sai cosa gli ha risposto Noel?
No.
Niente, l'hai ignorato.
Cosa? Come? Bambini.
Bellissimo, non sappiamo come finirà questa storia.
È un ongoing. Ok, esatto. Non mi veniva la parola. Ma comunque sia, ragazzi, noi siamo arrivati al momento finale delle nostre puntate.
Quindi diventiamo seri.
Diventiamo seri e cominceremo poi a parlare di quello che è appunto l'ultima canzone che vi stiamo tenendo nascosti da tipo l'inizio della puntata.
Nascosti con molte virgolette.
Penso che ormai l'avrete capito.
Dai, facciamo il nostro Let's Rock e
buttiamoci su questa canzone. Let's Rock, ma prima di leggere il testo io vorrei creare ancora più suspense.
Esatto,
però.
Esatto, dai, facciamolo.
Quindi noi facciamo il nostro Let's Rock, poi creiamo ancora suspense e poi iniziamo veramente con
Rock
the Line. E ci siamo, ci vediamo la prossima settimana.
Let's Rock! Comunque questa canzone è stata scritta da Noel Gallagher, come tutte le canzoni degli Oasis, ma è uno dei brani che hanno consacrato il gruppo come leader del Britpop.
E nel marzo del 2016 un sondaggio condotto tra gli ascoltatori di Radio X ha decretato questa canzone la più bella di sempre in UK.
Il titolo, letteralmente Il Muro delle Meraviglie, parola nonsense priva di significato reale, è un omaggio voluto a George Harrison, chitarrista dei Beatles, che così aveva intitolato una delle sue produzioni. Nel brano infatti è presente un interrogativo: è What's a Wonderwall Anyway?
Noel Gallagher spiega che l'ispirazione per il titolo del brano venne dall'album Wonderwall Musical di George Harris e che il titolo iniziale del brano era Wishing Stone. Ho rovinato tutto, va bene. Vabbè, ma prima
recupera la canzone.
Esatto, infatti noi parliamo di Wonderwall.
La prima canzone in cui Noel usa il capotasto Wonderwall. Oggi sarà il giorno in cui ti verrà data di nuovo un'opportunità. Per ora dovresti in qualche modo realizzare cosa devi fare. Non credo che nessun altro si senta come mi sento io per te.
Il battito è tornato. Per le strade si diceva che quel fuoco nel tuo cuore si è spento. Sono sicuro che tu l'avessi già sentito dire prima, ma non avevi mai avuto veramente dei dubbi al riguardo. Non credo che nessun altro si senta come io mi sento per te.
E tutte le strade che dobbiamo percorrere sono tortuose e tutte le luci che ci guidano sono accecanti. Ci sono molte cose che vorrei dirti, ma non so come.
Perché forse tu sarai quello che mi salverà e dopo tutto tu sei il mio muro delle meraviglie. And all the lights that lead us there are blinding. Rock, 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 rock,